Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei, è un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà interamente dedicata alla Vergine Maria e alla recita del Santo Rosario. Ne parleremo con un amico di Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, scrittore e parroco della chiesa Sant'Andrea in Marcedusa, in provincia di Catanzaro, un piccolissimo comune della Calabria. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Don Pasquale, buongiorno.
Buongiorno Orazio, a te e ai tuoi radioascoltatori.
E ai nostri
radioascoltatori. Ai nostri, sì.
Con lei vorrei parlare questa mattina del Rosario e della Vergine Maria. Innanzitutto, l'origine della devozione del Rosario non è bene documentata. Le prime attestazioni risalgono, se non vado errato, al XII secolo, quando era chiamato il Vangelo dei Poveri. Perché Don Pasquale era chiamato così?
Guarda, bisogna anzitutto precisare che tutto ha inizio con i 150 salmi, che è la preghiera tra l'altro proprio ufficiale, la preghiera diciamo originaria sia della Chiesa ma soprattutto prima ancora dell'ebraismo. Ora, i salmi, come sappiamo, venivano recitati nell'arco della settimana ogni giorno, un po' come facciamo noi con il breviario. E cosa succede? Che il Salterio, cioè il breviario, i 150 salmi, come li vogliamo chiamare, era però una preghiera colta. Perché? Perché era destinata a gente che sapeva leggere la Bibbia e il latino per giunta. Quindi il problema che si poneva era il seguente, cioè come farle recitare i salmi a delle persone analfabete che non sapevano leggere e scrivere. Allora si escogitò un altro sistema, cioè di sostituire i salmi con la recita di 150 preghiere più brevi e più facili, generalmente tratte sempre dalla Sacra Scrittura. Tra queste 150 preghiere veniva inserito il Padre Nostro. Bisogna aspettare il XII secolo, così come facevi notare bene tu, grazie a grandi personalità come San Domenico di Guzmán, ad esempio, che è stato il più grosso divulgatore, ma ha tanti altri di cui spesso non si parla, diventerà poi protagonista l'Ave Maria, che si alternerà sempre alla preghiera del Padre Nostro. Ora, in quell'epoca il Rosario non era ancora chiamato con questo nome, era indicato, come giustamente hai fatto notare tu, come il Salterio della Beata Vergine Maria, oppure il Salterio dei Poveri, quindi la preghiera dei poveri. Poi, per rendere più facile la recita, venne adottata anche la corona, quella che noi proprio sgraniamo in mano, teniamo in mano, che esisteva già però prima, in precedenza, proprio perché veniva utilizzata per altre devozioni. Dopo la seconda metà del 1400, il Rosario, che ormai si chiamerà sempre così, si diffonderà rapidamente in Europa, in tutta Europa, e assumerà proprio la struttura che conosciamo noi oggi. E fu grazie a Pio V che questo fu solennemente ufficializzato. E proprio per questo, grazie a questo Papa, il Rosario ebbe una grande importanza, perché in seguito alla battaglia di Lepanto del 7 ottobre 1571, la vittoria fu attribuita proprio, almeno secondo il Papa, all'intercessione della Beata Vergine Maria. Quindi fu istituita anche la festa il 7 ottobre, che prima veniva chiamata la festa di Santa Maria della Vittoria e poi noi oggi la celebriamo come la Madonna del Rosario.
Venne istituita l'anno...
Sintesi.
l'anno successivo alla battaglia di Lepanto,
esatto,
nel 1572.
Ovviamente.
Senta, Don Pasquale, pur senza sconvolgere la struttura secolare, Giovanni Paolo II l'ha profondamente innovato, aggiungendo i misteri della luce ai 15 tradizionali, che sono i gloriosi, i dolorosi e i gaudiosi. Ecco, ci spiega il motivo di questa innovazione?
Ma il motivo è profondo, e giustamente San Giovanni Paolo II ha voluto doverosamente integrare la dimensione cristologica nel rosario, aggiungendo proprio i misteri luminosi. Cioè, cosa significa questa dimensione cristologica che Giovanni Paolo II ha voluto introdurre nell'interno della preghiera del rosario? Significa meditare e contemplare gli episodi salienti della vita di Cristo, quindi il battesimo nel Giordano, che per noi è fondamentale, inaugura la missione pubblica di Gesù, ma figuriamoci per noi che grande importanza ha il battesimo. È tutto, tutto è inizio, la nostra vita, la nuova vita cristiana inizia col battesimo. Poi l'autorivelazione alle nozze di Cana, il vino nuovo, quindi la nuova gioia introdotta dal Messia. L'annuncio del regno è alla conversione, che è l'annuncio fondamentale. Tutto nasce dal kerygma, la fede nasce dall'annuncio, ma questa fede annunciata deve portare per forza di cose alla conversione, perché sia una fede autentica. E poi la trasfigurazione, l'istituzione dell'Eucaristia. Parliamoci chiaro, la nostra vita senza l'Eucaristia che senso ha? Un sacerdote senza l'Eucaristia ma non avrebbe nessun senso. Quindi sono tutti quadri che ci permettono di penetrare e imitare la vita di Cristo, e ciò affinché la nostra fede sia sempre più radicata nel Verbo incarnato, e quindi non una fede astratta, solo devozionale. Con questa aggiunta, a maggior ragione, si può affermare che il Rosario è una preghiera squisitamente biblica, diciamo un compendio del Vangelo. Quindi San Giovanni Paolo II ci ha visto proprio giusto.
Don Pasquale, adesso parliamo un po' della Vergine Maria. Maria rientra tra i doni offerti per la nostra salvezza. Non è un optional, ma un dono da accogliere integralmente se vogliamo essere cristiani. Non possiamo essere cristiani se non siamo mariani, affermava Papa Paolo VI. Il problema dunque è nell'accoglimento.
Sì, San Paolo VI, come Sant'Agostino, ha la capacità di condensare una dottrina in una frase. E in effetti il cristiano è intrinsecamente mariano, perché Maria è maestra di vita spirituale, perché è la prima che ha seguito Cristo donandoci l'esempio. Maria è la benedetta per aver creduto, è così che l'angelo la proclama, sempre, ha creduto sempre in ogni circostanza alla parola di Dio. Infatti la sua risposta all'angelo è: si compie in me secondo la tua parola. Quindi, come vedi, Maria non è una santina alla quale si ricorre per ricevere dei favori a basso costo. Maria è il modello ecclesiale per l'evangelizzazione, che quindi siamo chiamati ad accogliere, come giustamente dicevi tu, perché è la prima e la più perfetta discepola di Cristo, e lei può aiutarci a vivere con coerenza il Vangelo, specialmente in questo nostro tempo così difficile. Insomma, se vogliamo incontrare il Cristo vero del Vangelo, la chiave di accesso è Maria.
Ecco, la Vergine Maria non è il centro, ma è centrale nella vita cristiana. Un noto sociologo ha definito Maria il modello culturale più potente degli ultimi 2000 anni. Il Nuovo Testamento le dedica circa 200 versetti. Naturalmente non sono i versetti a rendere importante Maria, ma la sua presenza negli eventi più significativi della storia della salvezza, Don Pasquale.
Guarda, hai usato due termini molto, molto pertinenti, anche se molto sottili nell'interpretazione. Quando dici Maria non è il centro ma è centrale, è verissimo questo. E potremmo sintetizzare in tre affermazioni generali sia quanto dice il Nuovo Testamento e tutta la tradizione della Chiesa riguardo a Maria in relazione a Cristo. Ecco, in questo senso Maria non è il centro, perché Maria è sempre in relazione a Cristo, quindi è centrale. Ora, tre sono le espressioni che possono sintetizzare appunto la figura di Maria. Maria è madre del Salvatore, Maria come discepola del Signore e Maria come corredentrice. Maria in quanto madre del Salvatore, lo sappiamo, è un'affermazione centrale del dogma mariano. Cioè, Maria ha messo al mondo, ha donato al mondo il Figlio di Dio, il Messia. Ma al di là di questo, che è fondamentale per la nostra fede, perché è dogma, la seconda, il fatto che Maria è discepola del Signore, cioè Maria realizza in sé la definizione del vero discepolato. Basato su che cosa? L'ascolto della parola e la sua realizzazione nella vita. Quindi Maria ha fatto quello che Gesù ha ordinato, cioè fare la volontà del Padre. Tant'è vero che Gesù ritiene essere più grande fare e compiere la volontà del Padre che essere suoi parenti. Infatti dirà nel Vangelo di Luca: mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi pensa che importanza ha l'obbedienza alla parola. Poi il terzo elemento, la terza affermazione, Maria come corredentrice. Cosa significa? Che Maria è concretamente associata a Cristo dall'inizio, proprio dall'incarnazione, dal concepimento di Cristo fino al Calvario, all'evento pasquale. Quindi Maria, dicendo sì all'incarnazione del Figlio e dicendo sì anche sul Calvario, in questo senso è corredentrice nel Figlio. Però ecco, fermo restando, precisando che solo Cristo è il Redentore di tutti gli uomini e quindi anche Maria è stata redenta da Cristo. In questo senso Dante poeticamente ha espresso una profondità teologica nel famoso 33° canto del Paradiso, quando dice: figlia del tuo Figlio.
Don Pasquale, il racconto biblico su Maria è importante non solo per quello che ci racconta di Maria, ma anche per quello che ci svela del suo Dio. Da uno sguardo attento alla parola scopriamo che Dio rimane affascinato dalla Vergine, colpito dalla sua grazia, dalla sua bellezza, dalla sua delicatezza, al punto tale da sceglierla come madre del Figlio. Dio si fissò su Maria prima ancora che lei si fissasse su Dio.
Però da qui nasce una domanda. Maria ha per noi lo stesso significato che ebbe per Dio?
Dovrebbe essere così, cioè dovrebbe avere questo significato, però non è facile, perché a volte la nostra devozione mariana rischia, quando non è autentica, rischia di deformare, di deturpare proprio l'immagine stessa di Maria. Guarda, nelle litanie mariane, che sono innumerevoli, sono tantissime, personalmente ne aggiungerei un'altra, cioè Maria, amica di Dio. Come nell'Antico Testamento l'amico di Dio per eccellenza è Abramo, Khalil. In Isaia, infatti, mi pare il capitolo 41, Dio stesso usa questa espressione, Abramo mio amico. Tant'è vero che il popolo di Israele farà appello proprio a questa amicizia per ottenere il perdono. Nel libro di Daniele si dice appunto, non ritirare la tua misericordia per amore di Abramo tuo amico. Ora, anche nel Nuovo Testamento Dio ha in Maria l'amica. Infatti nella liturgia cattolica la Chiesa applica a Maria le parole del Cantico dei Cantici: quanto sei bella, amica mia. Ecco perché, come giustamente facevi notare, dopo l'umanità di Cristo l'opera più bella di Dio è Maria, è il capolavoro della sua grazia nella quale Lui si compiace. Quindi noi possiamo fare leva su questa amicizia tra Dio e Maria, ecco il valore dell'intercessione. Ed è quello che il popolo cristiano ha sempre fatto nel corso dei secoli, specie mediante la preghiera del Santo Rosario. Così come Abramo e Maria, anche noi siamo chiamati da Gesù amici. Tant'è vero che nel Vangelo di Giovanni non vi chiamerò più servi, ma vi chiamo amici.
Quanto incide sul culto mariano la Chiesa come gerarchia?
Incide tantissimo, anzi in modo vitale, un po' come la luna sulla terra. La luna non brilla di luce propria, ma della luce del sole che riceve e riflette sulla terra. Così anche Maria brilla della luce di Cristo che riflette come uno specchio sulla Chiesa. La luna fa luce di notte, così Maria fa luce a quelli che vivono nella notte della prova o nelle tenebre del peccato. Quindi Maria insegna alla Chiesa e a noi, suoi ministri in modo particolare, a custodire intatto quello spazio intimo e spirituale di fede, quello spazio di speranza, di gioia, di silenzio, nel quale accogliere chi vuole incontrare Dio. Maria insegna la premura del servizio, questo è quello che deve mostrare la Chiesa oggi. Premura del servizio, lo slancio della carità, la prontezza dell'ascolto dello spirito, non solo l'ascolto psicologico tra persone, ma l'ascolto dello spirito, perché chi sa ascoltare Dio sa ascoltare anche gli altri. Poi la gioia della lode, la passione dell'annuncio, il coraggio della fede, la perseveranza nella prova, sono tutti elementi del vero discepolato e che contraddistinguono il vero credente, il vero cristiano. In questo senso Maria è lo specchio per la Chiesa, è madre della Chiesa, quindi è il modello di vero apostolato e di vera contemplazione. E qui abbiamo tutto. Beato quel credente che in Maria ripone appunto la sua fiducia come modello da imitare, che ti porta dritto a Cristo.
Ci consiglia ora delle letture utili per conoscere la Vergine Maria?
Guarda, anzitutto, io credo che sia un passativo proprio, una scelta obbligata per un vero devoto di Maria, gli scritti di San Luigi Grignon da Montfort, un santo che tra l'altro San Giovanni Paolo II amava tantissimo, e che addirittura lo indica come testimone guida della spiritualità mariana. Quindi suggerirei il Trattato della vera devozione alla Beata Vergine Maria. Da sottolineare l'aggettivo vera, ciò vuol dire che se c'è una vera devozione c'è anche una falsa devozione. Quindi dobbiamo imparare anche la pratica della vera devozione a Maria. E tant'è vero che Giovanni Paolo II era così devoto di questo santo che il suo motto, tu lo sai meglio di me, Totus Tuus, deriva proprio dal Trattato della vera devozione alla Beata Vergine Maria di Luigi Grignon da Montfort. Poi suggerirei, e non potremmo farne a meno, le grandi encicliche papali, mariane, come quella di Paolo VI, ma la Marialis Cultus, per il giusto orientamento e lo sviluppo della devozione alla Beata Vergine Maria, e poi quella di San Giovanni Paolo II, la Redentoris Mater. Sono tutti documenti magisteriali che ci educano alla vera devozione.
Thank you.
Papa Luciani, quando era patriarca di Venezia, disse che è impossibile concepire la nostra vita, la vita della Chiesa, senza il rosario, senza le feste mariane e i santuari a lei dedicati.
È verissimo. I santuari mariani sono segni di una speciale benevolenza di Dio che si prolunga nel tempo e nella storia, e come dimostrano nelle grazie concesse alle persone, le conversioni che si verificano, pensiamo Lourdes, Fatima, tutto il mondo, tutto il pianeta è cosparso di santuari mariani, l'Italia poi non ne parliamo. Quindi direi che ogni santuario ha per così dire un suo carisma, un suo messaggio che perdura nei secoli. I santuari hanno la funzione di comunicare quei valori eterni che stanno alla base dell'esperienza spirituale. Per questo, a mio avviso, dovrebbero essere i santuari delle oasi di luce, dove rigenerare lo spirito e coltivare l'intelligenza della fede, la vera devozione. I santuari dovrebbero essere dei fari sempre accesi per i pellegrini, punti di approdo per i naufraghi nel mare della vita. Occorre pregare Maria veramente che mandi in questo senso guide spirituali dotte e sante al contempo, capaci di guidare le persone alla verità che è Cristo, perché è di questo che abbiamo bisogno, di verità.
E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi per aver accettato il nostro invito e per averci parlato della Vergine Maria e della recita del Santo Rosario. Grazie a voi, amici, per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.
Listen to a prayer. my blessing this house of earth. Oh, bless this heavenly house of earth. Bless this house of earth. Thank you.